bienvenida a Doctora Becerra en el estadio Renato Dalara de Bolonia. La pelota para Nace, viene Nace el rechazo, muy bien en la extrema retaguardia del seleccionado nacional. Rincón, que se fue, bien cambio de pierna. Aquí viene el pibe, cántelo conmigo, ya viene. Llegó el pibe, Valderrama, le va a pegar, le pegó abajo. ¡Qué señor golazo! ¡Gol de Colombia! A la altura del minuto 40, en un tiro cruzado, maniobra individual de nuestro pibe Valderrama.
La historia de la buonanotte di Valderrama.
Estate 1983, giorni e mesi di eccessi e vanagloria, di socialisti e tecnologie analogiche. L'Udinese Calcio ha appena colto un eccellente sesto posto in Serie A, ma l'ambizioso presidente Lamberto Mazza, cavaliere del lavoro, coltiva sogni di gloria. Dopo Virdis e Causio tesserati l'anno precedente, la società ha raggiunto un accordo per portare in Friuli niente meno che Zico. Dopo un contenzioso burocratico con la FIGC, che spinge i tifosi bianconeri a scendere in piazza al grido di Zico o Austria, il Pelé bianco può essere regolarmente ingaggiato. Prezzo di mercato 6 miliardi. Gli abbonamenti si impennano, sono 26.611. Ma non basta. Mazza scalda i motori, sente che è il momento di osare, vuole il cielo, anzi, il cosmo. Questo è il nome con cui viene ribattezzato l'enorme megaschermo che alla fine della stagione, a dire il vero deludente, 83-84, verrà installato nello stadio di Friuli per intrattenere un pubblico avido di novità tecnologiche. Produzione giapponese, schermo a colori, dimensioni 8 metri per 9,45, il prezzo è di poco inferiore a quello di Zico, intorno ai 5 miliardi. Il tutto mentre la Zanussi di Mazza metteva gli operai in cassa integrazione, facevano notare i disfattisti, ma ne vale la pena, è lo schermo da stadio più grande di tutta Europa. Una storia di successo e coraggio, se non fosse che i sogni dell'Udinese subiscono in pochissimo tempo un drastico ridimensionamento. Zico parte nell'estate del 1985 dopo un 9° e un 11° posto e già dall'anno successivo la squadra si ritrova impantanata in un umiliante saliscendi tra A e B. Ne fa le spese anche il povero Cosmo e forse, a ripensarci oggi, era destino. Il gioiellino aveva visto la luce in Giappone nel 1984, in pieno boom economico e tecnologico. Lo stesso anno di Big in Japan, l'effimero ma travolgente successo degli Alphaville che raccontavano quasi profeticamente il destino di quei gruppi europei popolarissimi nel paese del Sol Levante ma quasi sconosciuti in Occidente. Concepito con velleità di grandezza dal colosso Matsushita, Cosmo sprigionava il potere di 40.000 lampadine a incandescenza. Era stato pensato per i grandi stadi americani e per i concerti oceanici dei Duran Duran o di Seiko Matsuda, la pop star giapponese che primeggiava nelle classifiche di vendita di quel folle e orwelliano anno. Di calcio forse non aveva neanche mai sentito parlare, ma non sarebbe stato lasciato solo. A programmarlo ci pensava lo stesso presidente Mazza attraverso la sua Z-Color S.P.A., incaricata anche della manutenzione e della programmazione. In fondo la destinazione non era la peggiore possibile, la scelta dell'Europa infatti gli permetteva di dominare un intero continente, mentre in America avrebbe dovuto cedere il primato a quelli del Memorial Coliseum di Los Angeles o del Veterans Stadium di Philadelphia. In Italia, tra l'altro, Cosmo poteva assistere da protagonista all'esplosione del campionato capace di attrarre Platini, Maradona, Falcao e appunto Zico. Di sicuro l'adattamento al freddo friulano non deve essere stato dei più semplici per il fenomeno giapponese, costretto dalla Z-Color a mansioni indegne del suo potenziale. Accesso una volta ogni 2 settimane, pause escluse, un'ora prima della partita trasmetteva notiziari, Formula 1, pubblicità ma soprattutto aggiornamenti degli altri campi e la schedina di Totocalcio, quasi un affronto monotono e monocromatico per uno strumento del futuro, capace di trasformare i colori in entusiasmo. Probabile che gli unici momenti di tenerezza arrivassero quando gli permettevano di diffondere spezzoni di cartoni animati giapponesi, popolarissimi all'epoca. Per il resto neanche il tempo di stancarsi di trasmettere i replay dei gol di Zico, che il progetto udinese subisce appunto un ridimensionamento feroce. Dopo aver mancato per 2 anni l'accesso alle coppe, Cosmo saluta Zico e la Serie A, nel giro di 1 anno. Non deve essere stato facile per il megaschermo passare da Zico a Carnevale, e poi, con tutto il rispetto, a Totò De Vitis, mentre i suoi colleghi della Mazzuscita, magari meno talentuosi, trasmettevano Super Bowl, messe oceaniche, comizi e tornei internazionali. Nel 91 lo schermo smette di trasmettere. Il motivo, a quanto pare, è una lite tra il nuovo e il vecchio proprietario, Pozzo contro Mazza. La vittima sacrificale è soltanto l'ormai ex gioiellino. Cosmo interrompe le trasmissioni, trasformandosi in un triste ammonimento nero e silenzioso alla tracotanza degli sfrenati anni Ottanta. Chissà, forse dietro la fine c'è un suicidio tecnologico e volontario, un arachiri professionale maturato in seguito alla delusione per un compito così modesto e provinciale, o in sdegno agli eccessi di un decennio, o forse soltanto la nostalgia di casa e la speranza di essere richiamato in patria dalla Mazzuscita, divenuta nel frattempo Panasonic, ma insensibile di fronte al grido di dolore del brillante figlio fattosi ferraglia. E così il megaschermo assiste a un mutuo e impotente dolore a 20 anni di eventi calcistici e non. Perde l'occasione di contribuire alla messa di Papa Wojtyla, che arriva al Friuli nel 92, agli esordi dei conterranei Kazu Miura, che in realtà gioca solo nella stagione 94 e 95 mentre l'Udinese in B, e Hidetoshi Nakata, ai battesimi di massa che ogni anno i testimoni di Geova effettuano nello stadio, ai concerti di Madonna, Bruce Springsteen e Bon Jovi. O forse sta solo aspettando, vuole godersi questi eventi da semplice comparsa assaporando il ritorno dell'Udinese nel calcio che conta, Io esplodi amoroso, Birof di Natale, o anche solo del Pampa Sosa, dei due Asamoah e di Muzzi, calciatore simbolo dell'Intertoto 2000, unico trofeo di quegli anni. Nel frattempo però i suoi circuiti decadono, le sue giunture si aprono e lasciano entrare aironi e altri uccelli migratori che ne fanno il loro alloggio stagionale durante il freddo inverno carsico. Allo stadio ricompaiono persino le vecchie radioline, messe troppo presto in soffitta da alcuni spettatori. Il vecchio Cosmo continua il suo sciopero silenzioso, ma accoglie tutti, osserva tutti, è un monito per tutti, anche se tutti, ovvero gli spettatori, all'inizio continuano a voltarsi verso di lui e a indicarlo, chiedendosi quando le sue luci torneranno a risplendere. Poi, pian piano, ne fanno un oggetto di scherno, o peggio, lo dimenticano. Solo nel 2010 la società provvede a smontarlo e sostituirlo. Dopo circa un ventennio di abbandono, in vista anche dell'imminente ristrutturazione del Friuli, viene installato un nuovo e più grande megaschermo a LED, di ultima generazione, il nuovo Cosmo. Per molti tifosi è un lieto fine, una felice conclusione di una vicenda di degrado, una parentesi rinchiusa. Chissà cosa ne pensa il vecchio schermo, ormai obsoleto, trasferito in una delle eco piazzole di Udine e probabilmente fatto a pezzi e rivenduto al chilo agli elettricisti locali. Cicatrice del passato, Cosmo il Vecchio si fa definitivamente da parte per lasciar spazio ad altri sogni di gloria. Quelli degli anni Ottanta, dopo essersi spenti, svaniscono nel nulla. We'll be right back.
Avete ascoltato Le storie della buonanotte di Valderrama.it.